Vogliamo leggere la parola, pregare, perché mi sento spinto che lo Spirito Santo vuole che vi porti questo messaggio stasera. Il testo che vi ho annunciato è Genesi 22, versetto 31, Numeri 22, versetto 31. Mentre cerchiamo il passo, voglio che vi ricordate di me finché non ci rivedremo. Spero che sia in quest'estate, se dovesse succedere qualcosa che non mi fa andare in viaggio, allora tornerò oltremare. Ma come tutto si è rivelato, lo Spirito Santo mi manderà in un modo che Lui stesso ha scelto. Così vogliamo fare così. Padre, stiamo per leggere la Tua parola. Benedici questa parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Che possiamo capire queste scritture. Numeri 22, versetto 31. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada. Con la sua spada sguainata, Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. Se vogliamo avere il contesto di questo testo, come tema prendo le parole, Dio non cambia mai il suo pensiero sulla sua parola. Questo è un testo particolare e contiene una grande verità. Può Dio dire qualcosa e poi tirarsela indietro? Ora, questa spiegazione che ho scelto è perché è una spiegazione della Bibbia che molti lettori della Bibbia vogliono usare per dire che Dio può cambiare le sue idee. Questo passo della scrittura lo prendono particolarmente. Dio disse a Balaam una cosa e poi un'altra. Molti hanno cercato di fare di Balaam un indovino o qualcos'altro, ma egli era un profeta del Signore. Ebbene, quello che riguarda il messaggio. Israele era in cammino dall'Egitto alla Palestina e il Signore era con loro. Ogni nemico che si presentava davanti a Israele doveva essere tolto di mezzo, perché Dio andava davanti a loro e scacciava i nemici. Finché camminavano in obbedienza ai suoi comandamenti, il lavoro e l'opera non era mai troppo difficile. Che fossero amalechiti o giganti, quando camminavano nel così dice il Signore, indipendentemente dall'opposizione, Dio ha sempre fatto in modo che la parola della sua promessa non venisse mai meno in Israele. Il popolo di Israele nell'Antico Testamento è un tipo della sposa del Nuovo Testamento che è uscita dal mondo ed è in cammino verso Canaan nel regno millenario. Moab è un tipo della chiesa terrena. Qui il nemico fu sconfitto ed essi ricevettero questa terra. E Moab non era affatto una nazione pagana. Moab era una nazione che serviva lo stesso Dio di Israele. Il paese di Moab fu fondato dal figlio di Lot che aveva avuto con la propria figlia. Essi radunarono gli uomini d'onore e divennero una grande nazione. Ora Israele apparteneva al seme di Abramo, non al seme di Lot. Israele proveniva da Adamo, Isacco, Giacobbe e poi dalle 12 tribù attraverso Giacobbe, perché lui fu chiamato Israele, aveva lottato con Dio. Ora voi che state ascoltando questo messaggio attraverso la trasmissione, non voglio essere critico, ma il messaggio che mi è stato dato devo io essere fedele a portarlo, altrimenti sarei un ipocrita. D'altra parte non posso dire più di quanto mi è stato detto di dire. Ma il più grande nemico dei credenti nei giorni di oggi sono le chiese organizzate. E io dico, si uniranno e si organizzeranno nel marchio della bestia, riunendosi nella federazione delle chiese. Dio non ha mai in nessun tempo ha riconosciuto una chiesa organizzata, non l'ha mai fatto, e ogni volta che gli uomini facevano un'organizzazione lo Spirito di Dio se ne andava e non tornava più. Chiedetelo agli storici. E quando si organizzavano, Dio li ha messi da parte. Possono anche crescere di numero, ma non ci sarà mai un movimento spirituale tra di loro, nessuna crescita. Moab ne è un tipo, erano una nazione organizzata nella loro terra, avevano la loro religione, era la stessa religione che aveva Israele. Erano moabiti e credevano in Geova Dio, ma non riconoscevano la verità. Ebbene, essi rappresentano la Chiesa naturale. Israele rappresenta la Chiesa spirituale nel suo viaggio. Israele non era una nazione organizzata finché seguiva Dio e rimaneva indipendente. Non avevano le proprie vie, ma dove andava la colonna di fuoco la seguivano. Non erano una nazione organizzata, ma avevano solo l'organismo sotto di loro, la circoncisione e così via, tutto ciò che Dio aveva dato loro. Quando si organizzarono, caddero e in seguito rifiutarono il Messia. Vediamo che quando la Chiesa naturale e quella spirituale si incontrano, la sposa e le organizzazioni, c'è sempre uno scontro. È sempre stato così. Possiamo vedere che c'è dell'invidia, e questa invidia porta le persone a fare considerazioni e confronti razionali. E paragonano questo, lo troviamo oggi come era allora. Quando Dio dà qualcuno, a un individuo, anche qualcosa, tutti gli altri lo vogliono copiare. Questo li spinge a organizzarsi perché lo capiscono in modo razionale, ma l'altra parte non può avere successi spirituali. Poi cercano di farlo in modo politico o comunque di attirare dei discepoli dietro di loro. Lo vediamo già all'inizio con Caino e Abele. Entrambi i giovani qui sulla terra. Ma quando Abele offrì un sacrificio gradito al Signore, Dio guardò e accettò il suo sacrificio, ciò provocò invidia in Caino, perché era invidioso di suo fratello Abele, È così che è iniziato all'inizio, quando il naturale e lo spirituale si sono incontrati. Eppure Caino adorava lo stesso Dio. Entrambi costruirono altari, entrambi offrirono sacrifici allo stesso Dio. Ma Caino, per la sua intelligenza, per la sua direzione intellettuale in questa cosa, offrì anche gli sacrifici, ma pensò, andò in questa direzione. Certo, questa sarà una risposta per Dio e mi perdonerà il peccato, e perdonerà il peccato, proprio come oggi si pensa che sia stata una mela che ha causato il peccato. Ora dicono qualcos'altro, ma Abele aveva il sacrificio giusto, sapeva che era il sangue che aveva portato questo, e portò un agnello, e quando Dio lo accettò, Abele lo fece per fede, per rivelazione. Non era ancora scritta alcuna Bibbia. Vedete, all'inizio della giustizia, che è che Dio rivela la verità. L'intera Chiesa del Signore è edificata su di essa. Una volta Gesù chiese ai suoi discepoli che cosa dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo. Alcuni dicono Elia, altri Geremia o uno dei profeti, e chiese: cosa dite voi che io sono? Pietro, ispirato dallo Spirito di Dio, disse: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Vedete, cosa beato tu Simone, figlio di Giona, non te lo ha rivelato la carne e il sangue, ma il Padre mio celeste. E su questa pietra, che tipo di roccia? I cattolici dicono Pietro era la roccia, la pietra. I protestanti dicono Cristo è la roccia, ma era la rivelazione che Pietro aveva ricevuto. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutti quelli che vengono li accoglierò e non li caccerò. Il sangue e la carne non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno vincerla. La parola di Dio rivelata attraverso lo Spirito. Vedete, Abele offrì un sacrificio gradito a Dio per la fede, ma il credente naturale vuole portare il lavoro delle proprie mani, i frutti del campo, e già c'è stato uno scontro. Lo vediamo con Abramo e Lot, anche loro hanno avuto questo scontro. Poi vediamo Mosè, Datan e Cora, che hanno avuto uno scontro. Mosè, un profeta ordinato con la parola del Signore confermata, e la conferma che era stato chiamato e scelto di essere la loro guida attraverso miracoli e segni. Mosè fece esattamente come Dio gli aveva detto, ma Cora, che ora pensava in modo umano, voleva mettere insieme un'organizzazione, un gruppo di persone. Ma Dio non opera in questo modo. Anche lì vediamo ciò che viene presentato oggi nelle organizzazioni. Perché non appena ancora ha avuto l'organizzazione, ha affermato che tutti erano santi e non solo Mosè, e che lui non era l'unico ad avere il diritto di dire le cose. Ha detto: stai facendo qualcosa di grande di te, e ha detto: siamo tutti figli di Dio. Mosè voltò la faccia da lui e disse al Signore: Signore, cosa vuoi che faccia? E Dio disse: Mosè, separati da loro. Ed egli li inghiottì. Sì, e si è trattato di uno scontro. Quando l'umano incontra lo spirituale, c'è uno scontro. Quando Giuda e Gesù si incontrarono, ci fu uno scontro, uno è il figlio di Dio, l'altro è il figlio del diavolo, proprio come nel caso di Caino e Abele, Giuda il cassiere, Gesù il pastore. Vedete, stiamo arrivando allo stesso punto in questo tempo. Una denominazione umana è una sposa spirituale di Cristo. La sposa spirituale di Cristo è così diversa dalle organizzazioni umane che non si può fare alcun paragone. Riconoscete che il naturale cerca sempre di imitare lo spirituale. Ma come per Giacobbe ed Esaù, non funzionerà. Beh, se si trattasse solo di opere, forse Esaù era un uomo migliore di Giacobbe. Si prese cura del padre cieco e si occupò di lui. Ma Esaù aveva una mentalità umana. Voleva fare qualcosa di buono, ma Giacobbe, con tutta la sua anima, voleva ottenere il diritto di primogenitura. È questo che conta. Ma sempre i naturali hanno sempre odiato i spirituali. Caino odiava Abele, Cora odiava Mosè, Gesù odiava Gesù. Sempre il naturale ha odiato lo spirituale, proprio come all'inizio con Caino e Abele. Ha cercato di distruggerlo, hanno cercato di distruggerlo, cercano sempre di distruggere l'influenza. E che cos'è? È l'invidia che è in loro, è la gelosia. Oggi è ancora così, quando lo spirituale e l'umano si incontrano. Vedete, questa invidia viene da Satana. E poi cercano di impersonare la verità, di imitarla. Quanto abbiamo di questo visto in questi ultimi tempi? Ebbene, vediamo che Dio non cambia mai idea sulla sua parola originale. Chi ha chiamato lo predestina per questo. Nessuno poteva prendere il posto di Mosè, per quanto potessero apparire molti Cora o Datan. Ma se le persone non vogliono camminare nella perfetta volontà di Dio, allora Egli permette loro di camminare comunque nella sua volontà concessiva. Ma la sua gloria si rivela nella sua volontà perfetta. Come per esempio, come all'inizio Dio non voleva che le persone nascessero attraverso il sesso. Dio aveva creato gli uomini dalla polvere della terra. Ed è stata la prima e originale volontà di Dio, quella di moltiplicare le persone in questo modo. Ma poi, dopo la caduta dell'uomo, ha permesso che le persone si moltiplicassero in questo modo e riempissero la terra. Ma non è mai stata la sua volontà perfetta. Pertanto, per questo, tutte queste cose che hanno avuto un inizio avranno una fine. E tutti il peccato arriverà alla completa distruzione e dissoluzione. Ma poi, quando ci sarà la risurrezione, non dovremo più essere generati da padre e madre, non ci sarà più generazione, ma Dio chiamerà l'uomo dalla polvere della terra e la sua compagna con lui. Così era all'inizio. Vedete, Dio non cambia mai la sua idea, eppure vi permetterà di andare avanti come volete. È una via storta. Prima prendo un'altra via per dire quello che devo Dio vi permetterà di fare qualcosa con ogni giusto e vi benedirà comunque, anche se non è la sua volontà perfetta. Dio ha dato al popolo di Israele la legge, come leggiamo in Mosè, e la colonna di fuoco in mezzo a loro, l'agnello ucciso, eppure volevano la legge. Non era la volontà di Dio. Eppure, poiché gli uomini lo volevano, glielo diede, e gli uomini furono maledetti nella legge che Dio aveva dato e condannati, giudicati. Dovremmo pregare, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Dobbiamo abbandonarci alle sue parole, non metterle in discussione, ma agire di conseguenza. Non cercate di aggirare la parola di Dio in un altro modo. Vedrete che Dio... Non cercate di aggirare la parola di Dio, vedrete che Dio vi benedirà, ma non siete nella sua perfetta volontà divina, bensì nella sua volontà concessa, se fate a modo vostro. Ma non è la sua volontà perfetta, anche se si può essere benedetti, come ad esempio avere figli attraverso il sesso. Ma torniamo a Moab. È stato adulterio. Vediamo che si trattava di un padre credente e di sua figlia. E se lo prendete come tipo e avete una mentalità spirituale, vedete in esso l'inizio delle denominazioni. Tutto era sbagliato fin dall'inizio. E quando inizia così non cambia mai. È come una palla di neve che diventa sempre più grande. Chiunque accetta un errore vedrà che si aggiungeranno un errore dopo l'altro. È così che hanno iniziato al concilio di Nicea, quando è nata la Chiesa Cattolica Romana. E se andiamo alla Pentecoste, a quel tempo portavano gli onorati e hanno inventato una preghiera comune, pregavano per i morti e così via, ed ha iniziato a rotolare da un errore all'altro. Guardate da dove è arrivato. Oggi non c'è nella Chiesa nessuna cosa che rappresenta ancora Pentecoste. No, dipende solo di una cosa: riordinare tutto e tornare all'inizio. Guardate quando Martin Lutero ha iniziato con la giustificazione. Allora noi, ai nostri giorni, la Chiesa luterana, avremmo dovuto andare diritti alla perfezione, ma il popolo si organizzò e lo Spirito di Dio uscì. E questo gruppo qui ha avuto origine dal figlio che Lot ha avuto con sua figlia. Vedete, Moab qui rappresenta la denominazione naturale. Israele rappresenta la Chiesa spirituale. Israele rappresenta la sposa in quel tempo. Erano stati tirati fuori dall'Egitto e Dio aveva confermato che la verità era in mezzo a loro. Anche se entrambi offrivano sacrifici, entrambi costruirono altari, entrambi pregavano e testimoniavano che il Messia sarebbe venuto. Israele era nella valle, Moab nella montagna. Entrambi costruirono 7 altari, furono offerti 7 sacrifici. 7 arieti furono offerti sugli altari e sugli altri altari di Israele. Fondamentalmente entrambi facevano la stessa cosa. Moab non aveva la conferma di Dio in mezzo a loro, era solo una nazione, un gruppo ben visto, un popolo rispettato, ma Israele aveva un profeta. Aveva la roccia dell'acqua, aveva la colonna di fuoco, aveva il serpente innalzato, la guarigione, le benedizioni di Dio in mezzo a loro. Erano il popolo chiamato di Dio. Ora troviamo questo perfettamente applicato alle chiese di oggi come un tipo. Vedete, Israele si spostava da un luogo all'altro. Dove andava la colonna di fuoco andavano anche loro. Ma Moab non era così. Stavano lì fermi come una denominazione e non andavano più avanti. Hanno stabilito cosa dovevano fare, avevano il loro re e così via. Ma Moab vide che Israele aveva qualcosa che loro non avevano. Vedevano la potente potenza di Dio, vedevano il profeta Mosè in mezzo a loro e sapevano che se qualcosa fosse andato storto nella battaglia, avrebbero alzato le braccia di Mosè e l'intero quadro sarebbe cambiato. Tutto questo non l'avevano. Ora cercavano di raggiungere questo obiettivo attraverso la politica e mandarono in un altro paese e si hanno ordinato un profeta perché anche loro avessero un profeta come Israele ne aveva uno in mezzo a loro. Non vedete i paragoni intellettuali? Non vedete la chiesa umana di oggi? Carnale. Riconoscete? Ora entrambi hanno un profeta. L'unica differenza è che Mosè era un profeta di Dio. Il suo re era Dio e da lui riceveva la parola del Signore e i comandamenti del Signore. Ma ora anche Balaam ha un re, Balak, e da lui riceve gli ordini. Mosè dal Signore. Balaam, vieni a maledire questo popolo perché si sta diffondendo in tutto il paese. Vieni e divora tutto come un bue divora l'erba. Vieni perché capisco che ciò che maledici è maledetto e ciò che benedici è benedetto. Ciò che fai è riconosciuto. Ora ci rendiamo conto che quest'uomo era un profeta ordinato da Dio, ma aveva venduto il suo diritto di primogenitura per amore della politica, come fa la Chiesa oggi, come faceva sotto Wesley, come fanno i pentecostali. Vendono il loro diritto per bene dell'organizzazione. Mosè sotto Dio, Balaam sotto Balak, entrambi uomini chiamati di Dio, entrambi spirituali. Ognuno di loro aveva un capo. Il capo di Mosè era Dio, il capo di Balaam era Balak. Bene, per mostrarvi come possiamo usare lo spirituale per dimostrare che l'umano è sbagliato. Mosè era sulla strada ordinata da Dio e viene incontrato e sfidato da un altro profeta. Mosè, chiamato da Dio, ordinato da Dio sulla strada che Dio aveva stabilito per lui, viene sfidato sul suo cammino da un altro profeta di Dio. Come si fa a capire la differenza ora? C'erano profeti da entrambe le parti e Dio parlava a entrambi. E quando Dio disse, qualcosa fu fatto, ma ciò che Balaam fece non era secondo la parola di Dio. E se qualcuno è un profeta e non è d'accordo con la parola di Dio, allora è fuori dalla volontà di Dio. E se parlassi con lingue di uomini e di angeli, se avessi doni e fede da spostare le montagne e vendessi tutte e lo dessi ai poveri, allora non sono nulla. Molti verranno in quel giorno e diranno: non ho forse profetizzato, non ho forse scacciato demoni. E lui gli dirà: allontanatevi da me, malfattori, non vi ho mai riconosciuti. Eppure vengono con la confessione di ciò che hanno fatto. Gesù dice che sono malfattori. Che cos'è una malvagità? Sapete che si può essere fatto giusto eppure lo fatto in modo sbagliato. Ce ne sono molti di questi. Ho detto che avremmo finito alle 9, forse sarà più tardi. Lo scopo della mia presenza qui è quello di mostrarvi che Dio mantiene la sua parola. Ora rendetevi conto che erano entrambi spirituali, erano entrambi profeti, entrambi avevano una chiamata. Mosè sulla via del suo dovere, la colonna di fuoco appesa ogni giorno davanti a lui e lui in cammino. Ed ecco che arriva un altro servo del Signore, chiamato da Dio, ordinato da Dio, un profeta a cui è venuta la parola del Signore. Ecco la linea pericolosa. Nessuno può negare che fosse un profeta di Dio, perché lo Spirito di Dio, come dice la Bibbia, gli parlò. Era un profeta, ma quando ebbe la vera risposta da Dio, non la mantenne. E poi andò a sfidare Mosè, anche se Balaam cercava la volontà di Dio con tutto il cuore. Ebbene, quando questi grandi uomini vennero da lui e gli dissero: Balaam, il re Balac ci ha mandato perché tu venga da lui e maledica questo popolo, perché si sta diffondendo ovunque e sta sopraffacendo tutti i regni, e vogliamo che tu venga, come chiede il re, a maledire questo popolo. Vedete, era un servo di Dio, perché ciò che benediva era benedetto. Vedete, lui come profeta disse: devo prima riconoscere la volontà di Dio, e questo è il dovere di un profeta, riconoscere la volontà di Dio. Questo è lo scopo di un profeta, deve farlo. Come profeta la parola del Signore viene a lui. Ebbene, la parola del Signore non arriva mai a un teologo. No, non sono loro che confondono la parola. La parola viene al profeta di Dio. Ecco un uomo che era un profeta, e un profeta, ebbene, quando venne comprato per maledire il popolo di Dio, eppure cercava la perfetta volontà di Dio, e Dio gli diede informazioni sulla sua perfetta volontà. Qual era la perfetta volontà di Dio? Non andare, Balaam. Questa era la volontà di Dio, non andare per combattere il mio popolo. Vedete, oggi vogliamo discutere e così via, anche se vedono che lo Spirito di Dio è all'opera. Anni e anni hanno cercato di ignorare tutto questo. Non potete maledire ciò che Dio ha benedetto, non potete farlo, perché è il popolo di Dio. E questo profeta assunto dal re tra gli onorevoli, e la volontà di Dio gli fu rivelata: non maledire questo popolo, io l'ho benedetto. Ebbene, non c'è teologo sotto il cielo che possa negare questo messaggio e non testimoniare che è la pura verità. Dio lo ha confermato con tutti i miracoli e i segni. Non c'è nessun teologo, nessun profeta, nessuno che è lettore della Bibbia, e se fosse un profeta vedrebbe la stessa cosa. Se non lo vede, allora c'è qualcosa che non va. Voi potete dire: ma forse è il contrario, ma Dio aveva la conferma, Dio aveva confermato Mosè, e che cos'era? La parola di Dio era stata confermata. Anche Balaam udì la chiara decisione di Dio: non andare, non cercare di maledire ciò che ho benedetto, è il mio popolo. Ma a Balaam non piacevano queste persone. Quanti Balaam ci sono oggi nel mondo? A loro non piace questo gruppo eletto, dopo aver sentito la chiara decisione non andare, è successo come con Cora e Caino, era gelosia e voleva un motivo per poterci andare comunque. La sua denominazione, la sua sede, se dicono non abbiamo nulla a che fare con loro, ma quando Dio dice sono il mio popolo, questo dovrebbe essere sufficiente. Nel suo cuore non gli piacevano, non appartenevano al suo gruppo, e tutto ciò che non apparteneva al suo gruppo era comunque sbagliato. Molte cose accadevano lì in mezzo a loro ed egli pensava: Dio maledirà queste persone, non sono istruiti, perché noi siamo istruiti e così via. Si tratta solo di una folla di schiavi fuggiti dall'Egitto. Oh, cosa vuole fare Dio con loro? Ma non vidro che in mezzo a loro c'è la roccia colpita, la colonna di fuoco e tutte queste cose. Non hanno visto questa chiamata attraverso la grazia e l'elezione di Dio. Quando voleva maledire, Dio disse: non farlo, sono la mia gente, lasciali in pace, è il mio popolo, non toccarli. Ebbene, l'uomo si girò e tornò indietro. Attenzione, la sua denominazione, il suo quartiere generale hanno poi inviato un gruppo più influente per influenzarlo. Forse un vescovo o il capo di un distretto, eccetera. Poi inviarono a Balaam un gruppo con maggiore influenza e migliore istruzione. Avete cercato di combattere qualcosa? Hanno cercato di combattere con lui, con la propria mente? No, noi crediamo semplicemente a Dio e non abbiamo bisogno di cercare di capirlo con la nostra mente. No, la fede è qualcosa che abbiamo ricevuto da Dio. Non sappiamo come avvenga, eppure avviene, perché è la promessa di Dio. Sì, credo, ci credo, è la parola di Dio, non importa come accade. Lo dice Dio e io lo dico. Ricordo quando il mio predicatore battista mi disse: Billy, parlerai alle colonne di una chiesa, ma non alle persone. Pregherai per il re e le persone rispettate e parlerai alle masse. Ho detto: Dio me l'ha detto e succederà. E lui continuò a dire: il tema della guarigione divina, con i tuoi 7 anni di scuola, come potrai affrontare a queste cose? Dio, io ho detto, Dio mi ha detto che lotterà per me e mi ha mandato. E come vi ho detto che Dio mi ha dato i doni e come si sono realizzati, mi chiedete come avviene. Non lo so nemmeno io, so solo che accade. Com'è possibile che Dio abbia detto a Elia: ho detto ai corvi di darti da mangiare? Come possono i corvi portare cibo preparato a un profeta di Dio? Come può accadere tutto questo? Eppure è successo. Naturalmente, come avviene non lo so, ma avviene. Beh, ha creato la terra e tutto il resto, ha mandato suo figlio, si è rivelato, lui risuscita i morti, mi ha salvato. Non so come queste accadono, ma sono accadute. Ma come vi ha salvato? Come è avvenuto? Quando ha guarito me, ha promesso e mantiene la parola. Balaam avrebbe dovuto sapere tutto questo. Ma adesso è arrivato un gruppo più influente. Avevano un talento migliore, doti migliori, doni migliori. Forse gli offrivano una posizione più prestigiosa. Forse l'hanno poi nominato supervisore generale con molta responsabilità. Gli avranno offerto un'ottima posizione. Naturalmente erano in grado di fargli questo favore, ma Mosè, profeta di Dio, ricevette gli ordini da Dio. Dio lo mandò e lui lo precedette perché il popolo di Israele potesse prendere possesso del paese promesso. Balaam aveva ricevuto la parola, eppure disse ai messaggeri: restate qui questa notte e chiederò a Dio. Vedete, un gruppo del genere vi porterà sempre fuori dalla volontà di Dio. Ma Giobbe non si lasciò sottrarre dalla volontà di Dio da quel gruppo, ma Balaam vide la visione, eppure si è lasciato portare fuori perché ha ascoltato loro. Ma Mosè, vedete, si attenne a ciò che Dio aveva detto. Ma ora Balaam voleva trovare una scusa. Voleva trovare una scusa. Vedete, adesso viene la seconda fila. Quanti di voi, per esempio, vogliono usare Matteo 28:19? Quanti vogliono usare Luca 17:30 e la parola di Malachi 3:23? Quanti applicano questa parola in modo sbagliato? Ma cosa ha detto Dio? Dio conosce il vostro cuore. Vedete, Balaam ha usato questo testo per la sua coscienza. Voleva i soldi, voleva essere rispettato, voleva una posizione di rispetto come quella del dottore tal dei tali. E disse: lo chiederò un'altra volta. Quanti Balaam ci sono oggi? Vedi, oggi viene promesso loro una posizione migliore. E non pensano più alla loro coscienza quando gli viene offerto qualcosa di meglio. Oggi viene detto loro: tu sei un bravo uomo, ma non puoi predicare questo e quello perché il dottore così e così dice questo. Ora guardate, ma poi vengono immediatamente vengono fatti più importanti, hanno delle responsabilità maggiori. Ma Balaam, se conosci la volontà di Dio, falla, perché Dio non cambierà idea. Guarda, Dio rivela la sua parola e la verità. Ma quanti sono i Balaam? Arriva la seconda sera e c'erano quelli rispettati, e Dio lo lasciò andare, anche se non cambiò la sua volontà, gli permise di andare, ma doveva rendersi conto che non avrebbe comunque funzionato. Dio sapeva cosa c'era nel cuore di Balaam. Pur essendo un profeta, odiava il popolo di Israele, e poiché si è seduto su questo e voleva farlo ad ogni costo, Dio lo ha permesso di fare. Ma Dio non si è rimangiato la sua decisione. Ebbene, voleva maledire le persone che considerava fanatiche perché non aveva nulla a che fare con loro per poter fare carriera ed essere rispettato. Vedete, Dio vi dà il desiderio del vostro cuore, come ha promesso, anche se non è la sua volontà. Perciò il vostro desiderio sia la volontà di Dio e la parola di Dio. E se chiedete qualcosa a Lui, Lui non ve la dà subito. Ringraziatelo comunque perché sa cosa è buono per voi. Certo, guardate ad esempio Ezechia, il profeta gli disse: dai i tuoi ordini alla tua casa perché tu morirai. Ma quest'uomo si voltò e pregò Dio. Dio lo ascoltò e parlò al profeta dandogli 15 anni di tempo in più. Ma quale disgrazia ha portato al nome del Signore e al popolo di Israele in quel tempo? Sarebbe stato meglio se avrebbe preso la prima decisione di Dio, l'avrebbe presa per sé. Per il profeta era difficile tornare indietro e dire che non sarebbe morto. Cosa fece Balaam? Conosceva la volontà di Dio, eppure era deciso a non farla. Dio non cambiò idea, ma lo lasciò semplicemente andare. Come nel caso di Tommaso, a meno che non gli metta le mani nel fianco, altrimenti non credo. Oh, Tommaso disse poi: Signore mio e Dio mio. Il Signore disse: Tommaso, perché mi hai visto e tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quanti non credono? Quanti non credono di aver ricevuto lo Spirito Santo se non parlano in lingue? Credo nel parlare in lingue perché ce l'ho anch'io. Ma non importa quanto parliate in lingue, se non credete a questa parola, non raggiungerete comunque la meta. Perché come si può negare la parola di Dio? Come potete farlo? Io stesso ho parlato in lingue, ma questo non è un segno che siete un figlio eletto di Dio. No, mai. Molti verranno in quel giorno e diranno: non ho forse profetizzato e fatto tutte queste cose? Se parlate in lingue e non siete battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, allora c'è qualcosa di sbagliato in voi, indipendentemente dai doni che usate. Mostratemi un solo luogo nella Bibbia in cui una persona sia stata battezzata con i tre titoli. Ma per amore della vostra coscienza, sì, dite ancora, perché dici che le donne non dovrebbero indossare abiti da uomo, non dovrebbero tagliarsi i capelli e così via? Eppure lo fanno. Ma oggi si prende qualcosa che sembra buono alla mente e agli occhi, ma la decisione di Dio rimane ferma. Pertanto è sbagliato. Che cercate di trovare una scusa. Dipende se si cammina nella volontà perfetta o nella volontà permissiva. Dio non ha cambiato idea, la sua parola rimane ferma, ma anche se è contro la sua volontà e si agisce in questo modo, come con Mosè, per esempio. Dio parlò a Mosè e disse la seconda volta: vai e parla alla roccia, perché era già stata colpita. E Mosè colpì la roccia una seconda volta perché era agitato, come se Cristo dovesse essere colpito due volte. Vedete, Cristo è stato colpito una volta. E Dio ha dato l'acqua. Ma cosa è successo? Dio disse: Mosè, vieni qui, vieni su questo monte, sei stato un servo fedele. Guarda laggiù, c'è la terra promessa, ma tu non entrerai, non hai obbedito al mio ordine. hai onorato te stesso davanti agli uomini e non me, perché non hai mantenuto la mia parola, ma la parola è venuta. Potete imporre le mani sui malati e questi guariranno. Potete fare una profezia che potrebbe avverarsi, ma Dio non cambierà la sua parola e la sua volontà. Se Dio ha i suoi discepoli oggi, il comando è lo stesso: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo. Dio non può cambiare se stesso e non può cambiare la sua parola. Vedete voi Balaam, Dio non può cambiare, è lo stesso. Dicono sì, sappiamo che la Bibbia dice che dobbiamo battezzare nel nome di Gesù Cristo, ma guardate, tutti gli altri battezzano così. Non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo in cui possono essere salvati se non il nome di Gesù. Torniamo alle parole originali di Dio, perché l'obbedienza alle sue parole è meglio dei sacrifici. Ebbene, Balaam aveva il dono, aveva la fede, avrebbe potuto usarli per riportare le persone alla parola originale. Voi che avete doni di guarigioni, voi che avete doni di profezia, potreste usare i vostri doni nel regno di Dio, nella volontà di Dio, ma vendono il diritto di primogenitura per un'organizzazione come Balaam per ottenere fama, prestigio, i propri vantaggi. Oggi sono in tanti a farlo. Sappiamo che stanno vendendo il loro diritto di primogenitura. Le donne dicono di avere lo Spirito Santo e indossano pantaloncini corti e gli uomini lasciano salire sul podio le donne con i capelli tagliati. Se volete sapere come stanno le cose nella politica o qualsiasi altra cosa in questo momento, guardate gli ebrei, cosa ha fatto Dio per loro. Prendete nota, state attento a questo. Ma se volete sapere come sta la Chiesa, allora prestate attenzione alle donne, perché nella Bibbia una donna è rappresentata come Chiesa. Se sono dipinte come Jezebel, allora sapete dove si trova la Chiesa. Questa è la verità. Se volete sapere come si comporta la Chiesa, prestate attenzione alla morale delle donne. Ma se volete sapere a che punto siamo a livello nazionale, guardate agli ebrei. Balaam ascoltò la decisione della parola di Dio, non andare. E poi, dopo aver visto cosa c'era nel suo cuore, Dio lo lasciò andare. Ebbene, può essere lo stesso per voi. O sì, si può essere rispettati, avere un grande ministero, e tuttavia non sarà la sua volontà che possiate stare bene. Balaam aveva successo, ma non ha potuto maledire. Quando voleva iniziare, doveva ancora benedire. Ma quando si trattava di reputazione e benessere, eppure fece sì che il popolo di Israele commettesse adulterio con le nazioni pagane, ha detto: abbiamo lo stesso Giova, perché non volete essere con noi? Eppure la Bibbia dice che non dobbiamo camminare insieme e non agli increduli sotto un unico giogo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro. Ma lì, ammessi contro la parola di Dio, Biliam scese e insegnò al popolo l'errore. Voleva riunire Balac e i figli di Israele come un unico popolo in un solo giorno ne morirono migliaia. Abbiamo visto ad esempio che un israelita entrò nell'accampamento di Israele con una donna madianita, Conoscete la scrittura, cosa accadde allora? Quale bagno di sangue si scatenò tra il popolo di Israele? Dio ha permesso che questo Balaam indebolisse l'accampamento di Dio, e così ci sono venuti molti morti, sono arrivati come risultato. Dio lo ha permesso, anche se questo provoca debolezza nel popolo di Dio, in tutto l'accampamento. Ma poi si è arrivato a Kadesh Barnea, eppure continuarono a non ascoltare, anche se ricevevano la manna e bevevano l'acqua ogni giorno e vedevano i miracoli. E quando ascoltarono questo falso insegnamento che venne tra loro, lui prosperò, ma loro furono indeboliti. Oggi hanno milioni di edifici, loro stessi hanno grandi opere, stanno facendo, per lo coloro va bene, ma che ne è della gente? Se non corrisponde alla parola, allontanatevi da questo. La parola è non solo una parola, ma tutte le parole, perché chi toglie una sola parola, sapete cosa succede. La parola è venuta a lui, ma ecco la grande opposizione. Naturalmente il popolo di Israele si sentiva inferiore ai suoi nemici. Beh, avevano spade, avevano altri equipaggiamenti, ma allora si presentarono due uomini, Caleb e Giosuè, che dissero: ce la faremo, siamo più che vincitori. Naturalmente, che cos'era? Sapevano che Dio aveva detto che Dio avrebbe dato loro la terra, ma il popolo si è arreso ad altre cose, è stato troppo vile per rimanere sulla parola di Dio. Eppure Dio vi permetterà di camminare nella sua volontà concessiva. Si potete dire: fratello Branham, io faccio questo e quello, canto nello spirito e così via. Sì, lui lo permetterà. Voi dite: porto i pantaloncini e sono in Cristo. Ma aspettate, cosa dice la Bibbia a questo proposito? Siete una pietra d'inciampo per gli altri. E che cos'è con le ragazze giovani? Presto ci saranno solo giovani dipinti come Jezebel, ragazze dipinte come lei. Ma esteriormente starete bene. Naturalmente potete camminare nella sua volontà permissiva piuttosto che nella sua volontà perfetta, anche se vi benedirà. Vedete, Israele è rimasto nel deserto per 40 anni. Si sono sposate, hanno fatto tutto, hanno pagato le decime, hanno mangiato la manna e così via, ma tutti perirono perché non fecero, non mantennero la sua parola e la sua volontà originale. Hanno girato solo in tondo e non più in avanti. In due giorni avrebbero potuto essere nella terra promessa, e sono andati avanti 40 anni senza entrare. Oh Dio, aiutaci a rimanere sulle parole originali. Dio rimane sulla sua parola, rimaniamo su di essa. Dio non cambierà mai il suo piano originale. Quanti Balaam vediamo oggi? Stanno bene, hanno successo, parlano in lingue, naturalmente, ma l'intera Chiesa di Dio è contaminata. Perché fate questo? Perché fate quello? Beh, dicono: oh, non sono affari tuoi, se sei solo chiamato a pregare per i malati. Sì, dovresti pregare solo per i malati. E come posso insegnare i doni dello Spirito Santo se non hanno ancora afferrato le cose più elementari. Dobbiamo ricominciare da dove ci siamo fermati. Dobbiamo accettare ogni parola di Dio. Balaam fece sì che la Chiesa di Dio di quel tempo si unisse attraverso il matrimonio. E così per i falsi dottori di oggi, e vogliono portare tutte le organizzazioni nella grande prostituta dell'Apocalisse 17. Dicono: siamo tutti cristiani. Lasciano il Papa e fanno tutti i compromessi e già passano quest'ostia durante passano già quest'ostia come fanno gli altri e dicono: chiudete gli occhi quando lo fate. Gesù Cristo ha spezzato il pane, non una dea lunare rotonda stera che hanno introdotto per il Dio della luna. No, è un pane spezzato che viene dato, ma la grande prostituta di Apocalisse 17 è pronta a ricevere tutti questi falsi insegnamenti con quelli che seguono questo. Più di 900 organizzazioni diverse che cercano di portare l'unità non al piano originale di Dio, ma di portarli in questa organizzazione. Dio non cambia la sua idea, rimane fedele alle sue parole. Lui disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Possono opporsi e lottare contro di questo, ma Dio non cambia idea. Il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola rimane. Non vedete la politica e come le chiese vengono unite? Dopotutto si tratta di politica nelle chiese. Siamo uniti in Cristo attraverso il battesimo dello Spirito Santo. E se lo Spirito di Dio è in voi, confermerà ogni parola di Dio in voi come verità. Chi toglie o aggiunge una parola, la sua parte sarà tolta dall'albero della vita. Non potete giudicare dal benessere, al mondo sta bene, hanno successo. Balaam aveva successo, possiamo giudicare Dio e le sue azioni sono in base alle sue parole. Finché vivrete non dimenticatelo mai, Dio non cambierà mai la sua parola. Vi lascerà andare, ma non cambierà il suo piano. Voi dovete cambiare idea, non si può adattare la parola di Dio alla propria esperienza. Dovete adattare le vostre esperienze alla parola di Dio. Se non siete d'accordo con questa parola, allora c'è qualcosa che non va. Potreste diventare una grande chiesa, una grande denominazione, uomini rispettati, ricchi e prosperi, con molti membri nella Chiesa, ma cosa dice la Bibbia a questo proposito? Non è forse scritto in Apocalisse 17 a proposito della grande prostituta che era ricca, adorna e così via? Ma dov'è il piccolo gruppo, la sposa di Gesù Cristo? Dov'è? Che il prezioso Padre Celeste vi mantenga fedeli, non allontanatevi mai da questa parola. Lui può guarire le vostre madri, i vostri figli, ma ricordatevi, lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Beh, il seme è destinato da Dio oppure no? Se si tratta di grano, il grano emergerà. Se si tratta della parola di Dio, la parola di Dio viene prodotta. L'avete capito ora? Che Dio vi benedica. Ora dobbiamo arrivare alla fine. Molti hanno ancora molta strada da fare, ma quello che so voglio dirvelo. E io vi dico la verità, non posso predicare nelle riunioni di fuori, non posso predicare in questo modo come posso fare qui. Qui in questo luogo posso dire tutto, sono cose che non potrei predicare da nessun'altra parte. E comunque Dio guidi qualsiasi cosa voglia che accada, accadrà. Lì prego per i malati, ma tutte le pecore ascoltano, è proprio come un'esca alla lenza sull'amo. Dio conosce il cuore delle persone. Dio mi ha dato il dono evangelistico di andare tra la gente. Dio mi ha dato l'insegnamento e le sue pecore l'hanno ascoltato. E anche voi che siete qui, state vivendo, fate la vostra esperienza. Non siete felici, non siete felici. Abbiamo sempre cantato un inno di Pentecoste. Sono così felice che il Signore mi abbia fatto uscire. Sono così felice che mi abbia portato fuori. Se non fosse stato Gesù, dove sarei? E oggi sono così felice che il Signore mi abbia fatto uscire. Sono felice da quando mi ha fatto uscire. Sono felice da quando mi ha fatto uscire. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei ora? Sono così felice che mi abbia portato fuori. E posso esultare, posso lodarlo da quando mi ha portato fuori. Se Gesù non l'avesse fatto, dove sarei io oggi? Lode a Lui. Non siete contenti? Cantiamo tutti insieme. Non siete contenti che il Signore vi abbia fatto uscire? Non siete contenti che il Signore vi abbia fatto uscire? Se non fosse stato per Gesù, dove sarei oggi? Sono felice, sono così felice che mi abbia portato fuori. Io canto da quando il Signore mi ha fatto uscire. Io canto da quando il Signore mi ha fatto uscire. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei oggi? Sono così felice che il Signore mi abbia fatto uscire. Non siete voi felici anche voi? Camminiamo nella luce, cantiamo questo pensiero. Camminiamo nella luce, in questa luce meravigliosa. Vieni dove scendono le gocce di rugiada della misericordia. Risplendi intorno a noi di giorno e di notte. Risplende intorno a noi, Gesù, oh Gesù, luce del mondo. Cantiamo di nuovo, camminiamo nella luce, una luce meravigliosa, dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Vieni, risplende intorno a noi di giorno e di notte, oh Gesù, luce del mondo. È avvenuto, oh voi santi, proclamate Gesù, luce del mondo. Nel suo nome troverete verità e misericordia. Gesù, la luce del mondo. Alzate le mani e cantate. Camminiamo nella luce, una luce così meravigliosa. Scende dove scendono le gocce della grazia. Risplendi intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, luce del mondo. Adesso stringete la mano l'uno dell'altro. Dio vi benedica. La benedizione arriva dove le gocce di grazia scendono. Risplendi intorno a noi di giorno e di notte. Cari figli, amatevi gli uni gli altri. Cammineremo nella luce, una luce così gloriosa, e rimarremo fermi sulla tua parola. Venite dove scendono le gocce, risplendi intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Jesus, the light of the world.